Benvenuti a un'altra grande puntata del Talk, scienziemotore.com, oggi in compagnia di un amico e un grande ospite, Savino Marroccoli. Ciao Savino e benvenuto.
Ciao.
È un piacere averti qua. Savino è un medico esperto in medicina rigenerativa, sono tante le specializzazioni, tanta l'esperienza, sono veramente molto felice di averti ritrovato qua oggi. Avremo modo di parlare di tanti argomenti, sono molto curioso. Il primo, come al solito, è la domanda che ci permetterà di conoscere la tua storia, come è iniziato il tuo percorso.
E Giacomo, grazie innanzitutto di questa opportunità e di averti rincontrato dopo un po' di tempo e dopo la tua esperienza cinese,
di cui poi
mi parlerai sicuramente,
volentieri.
D'accordo. Ma per me è stato un sogno e ancora oggi è un sogno questa esperienza di fare il medico, perché quando ero piccolo, io sono nato in un piccolo paese della provincia di Bari, e lì c'era l'inverno, faceva la neve, faceva freddo, e io mi sono ispirato alla figura del medico condotto, quello che veniva a casa, sai, a fare la visita a mia
madre. Il medico di famiglia.
Il medico di famiglia, bravo. Il quale vedevo questa persona instancabile, capito, che andava lì, correva sopra, sotto, prendeva, vedeva persone. E poi magicamente vedevi queste tutte manovre strane che faceva, no? Batteva lì sulla spalla, no? Ti metteva il fonendoscopio, sentiva. Io dicevo, sai, da ragazzino tu lo vedevi, dicevo, ma questo è meraviglioso, che cosa fa, cosa fai? Poi, no, vedi la salute, il benessere, no? Nella famiglia, eccetera. E quindi così io da piccolo ho deciso di fare il medico, avevo questa idea di fare il medico, non c'era nessuno nella mia famiglia che fosse medico, d'accordo? Cioè quindi non ho una tradizione familiare, ma era, io dico mi sono ispirato a lui perché forse è la figura che ricordo ancora oggi con tanta passione e piacere. E nel corso poi degli studi, devo dire, ho sempre avuto questa idea lì, cioè di fare il medico, quindi non ho avuto mai un attimo di esitazione nel mio percorso anche formativo.
Che poi il medico di famiglia è veramente un terapeuta che oggi anch'io ricordo tu lo sei, tu sei un esponente di questo, ma non è facile trovare il medico che viene a casa, che parla con i familiari, che capisce la situazione. Molto spesso io ricordo magari quando un nipote stava un po' male, perché magari c'era la nonna che aveva qualche problema in più e quindi c'erano condizioni che si verificavano all'interno del nucleo familiare che giustificavano anche diversi stati di patologia o meno.
Guarda, c'è anche da dire una cosa. All'epoca il medico, io parlo di questo paese che era lontano, non so, dalla città 100 chilometri. Oggi per noi 100 chilometri non sono niente, cioè tre quarti d'ora di auto, ma allora fare 100 chilometri con le comunicazioni che erano scarse, insomma, non era facile. Quindi tu eri lontano da quella che era la sanità intesa, sai, il sistema, l'ospedale, la struttura, eccetera. Quindi il medico di famiglia, allora, faceva tutto, assisteva ai parti, faceva l'ostetrico, faceva il ginecologo, faceva piccoli interventi. Cioè, era veramente a 360 gradi. Quindi veramente una figura, io dico, magica. Magica nel senso positivo del termine, no? Perché veramente ti faceva, vedevi le persone che cambiavano. Cioè, se uno non sta bene e poi sta bene, no? Tu attribuivi a questa persona delle proprietà, delle capacità, un sapere, no? Enorme, bellissimo. E quindi, ripeto, questo è stato l'elemento che mi ha accompagnato. Però, man mano che crescevo, il problema è che nel mio paese c'era anche la signora che aggiustava le ossa. Cioè, quando noi avevamo, da ragazzini, una slogatura, una cosa, dove andavamo? No, andavamo dal medico, andavamo da questa signora, no, che faceva questo
la giusta
ossa. E anche lì io sono rimasto affascinato da quest'altra signora semplice, una persona, voglio dire, bellissima, ma senza alcuna formazione medicale, senza nessuna, che era capace di metterti a posto. Anche per me questo è stato un altro elemento di forza. Quindi, in realtà, posso dire che hanno convissuto da subito questi due elementi, no? Se vogliamo, un elemento accademico-professionale, cioè il medico, d'accordo con l'istituzione, la laurea, la formazione, eccetera. E dall'altra, un'altra persona che però stranamente, senza essere medico nel senso della laurea, però anche lei è un medico. Cioè, intendiamo come medico colui che è in grado di medicare, di accudire, di trasformare. Quindi, probabilmente in maniera inconsapevole, queste due immagini, d'accordo, si sono, come dire, cristallizzate nella mia natura. Tant'è vero che, così come ho fatto un percorso in medicina tradizionale per poter fare il medico, quindi laurearmi in medicina e poi conseguire una specializzazione in ginecologia e poi altre cose che ho fatto. Dall'altra parte, stranamente, è incominciato la curiosità e l'interesse per tutto ciò che non era codificato. Cioè codificato quantomeno strutturato, protocollare, come vogliamo dire, istituzionale. Tant'è vero che, ricordo, io ero a Bari a studiare all'università e un giorno passai davanti, cioè a Bari c'è la, c'è la Terza, un editore famoso in Italia, eccetera, eccetera, aveva un bellissimo negozio in via Sparano, nella via centrale di Bari, con una bellissima vetrina dove esponevano tutti questi libri, ed era un percorso che io facevo per andare spesso al Policlinico, no? E un giorno, mentre passo davanti, mi soffermavo a vedere i libri, sai, e vedo un libro sull'omeopatia. Un sistema, insomma, alternativo di cura, eccetera. Che sarà mai, ho detto. Sono entrato, ho sfogliato questo libro e ne sono rimasto affascinato e l'ho acquistato. E poi l'ho incominciato a leggere. Questo fatto per me è stato una specie di cortocircuito. Perché? Perché devo andare indietro nel tempo nuovamente. Quando eravamo ragazzi ci fu l'epidemia del colera. Chi ha la mia età se lo ricorderà. E c'era, mi ricordo, in quell'epoca eravamo un gruppo di amici, allora 15enni, 17enni, insomma più o meno, non mi ricordo esattamente, e uno di questi ragazzi soffriva di verruche. Aveva le mani sempre piene di verruche. Era un bravissimo musicista, suonava la chitarra. Però periodicamente, poverino, era rimasto, come dire, non poteva suonare perché aveva tutte queste mani fasciate perché era andato a togliersi le verruche. E non ce la faceva più, diceva, sono disperato, dice, perché ogni... no? A quell'epoca, quindi c'era la colera e ci fu il vaccino obbligatorio. Vabbè, tutti quanti andammo a fare questo vaccino e dopo qualche tempo da questo vaccino vediamo che questo nostro amico non andava più a togliersi le verruche. Lui ha detto, non io, lui. Dice, oh, però che cosa strana, da quando mi sono fatto il vaccino per il colera io non ho più le verruche. Lui ha fatto questa considerazione. Però sai, ragazzi, questa cosa è rimasta lì, no? Sai, le battute, quando scherzi, quando giochi, eccetera, eccetera. Quando vado a leggere questo libro sull'omeopatia, a un certo punto leggo che c'è una cosa che viene chiamata in omeopatia sicosi. Sicosi significa proliferazione, terreno proliferativo. E veniva spiegato in questo libro, era un medico italiano che lo scriveva, che la sicosi, la sicotizzazione, è un'attività esuberante del sistema reticolo endoteliale, cioè il sistema che controlla l'immunità. E diceva che una delle condizioni, diciamo, di questa sicosi erano queste manifestazioni proliferative, tra cui anche le verruche. Una condizione che può generare sicotizzazione anche è uno stato della persona, cioè una specie di ereditarietà, cioè ognuno di noi nasce con delle caratteristiche, no? Perché se quando noi facciamo l'anamnesi, che cosa hai avuto nella tua famiglia? Sai, dice no, mio padre ha avuto il diabete, mia madre ha avuto l'infarto, questa che noi chiamiamo anamnesi familiare, cosa serve? Serve a vedere un attimino quali sono le caratteristiche, no? Di origine della struttura familiare per cercare anche di inquadrare quello che sta accadendo nel soggetto. Quindi, diciamo, ognuno di noi porta un'informazione, o più informazioni, non una, perché deriva da che cosa? Da papà e mamma, ma prima di papà e mamma chi ci sta?
No.
Papà e nonni da una parte, cioè, e se andiamo così, andiamo nella storia del genere umano.
Sì.
Quindi in realtà noi siamo un complesso, no? Di memorie che si traducono in termini cellulari. Quindi questo ragazzo, per farla breve, in realtà cosa aveva? Aveva una sicotizzazione, usiamo questo termine così. E se tu vai a leggere, talvolta questo tipo di manifestazioni è conseguente anche a delle reazioni vaccinali. Quindi che cosa è successo a questo ragazzo? Che lui aveva fatto un vaccino e per lui, si era comportato in maniera terapeutica. Quando io ho letto questa cosa qui, capito, immediatamente sono andato lì nel tempo. Hai capito per quando dico le due anime quella del medico da una parte che accetta ed evidenza che c'hai una verruca, se una verruca è grossa, ti ha fastidio, sta sanguinando, non si discute che tu la debba togliere. Mi sono spiegato. Però dall'altra parte ho incominciato a pensare al terreno. Cosa ci portiamo dietro? Perché dobbiamo ragionare in una maniera diversa? Perché dobbiamo avvicinarci alla cronicità in una maniera diversa? Non possiamo considerarlo solo come un'emergenza. Cioè, togli la verruca. Ok, togli la verruca. E se la verruca si riforma? La ritogliamo. Una volta che se l'hai ritolta e si riforma, la ritogliamo. No, ma dice, ma non è buona la tecnica che hai usato per toglierla. Allora facciamo la crioterapia. È una metodica come un'altra per togliere la verruca. Non è cambiato la tendenza. Quindi per me è incominciato, capito, a venire nella mia testa, nel mio corpo, nel mio spirito, capito, questa cosa di vedere sempre cosa c'era oltre, no? Rispetto al sintomo, alla malattia, alla diagnosi che ha la sua validità e la sua necessità, perché devi decidere se devi fare un'emergenza, se c'è un'urgenza, non puoi stare a parlare, non puoi stare a perdere tempo, eccetera. Quindi questo spirito, diciamo, mi ha comportato nella mia formazione. Tant'è vero che poi quando ho deciso di fare specialità, io sono diventato ginecologo, ma in realtà io non sono mai stato ginecologo, sono stato sempre ostetrico. Cioè, mi ha sempre interessato più la parte della gravidanza e nascita che non la parte della ginecologia. Perché, se tu ci pensi, tra le due pratiche, la parte ostetrica è la parte della vita. Quindi è la parte più gioiosa della medicina. Forse è l'unica parte della medicina che è gioiosa. Perché dopo una sofferenza, anche del travaglio di parto, c'è un bambino, una bambina. C'è felicità,
tutto il resto, dolore, c'è la malattia. La terapia.
Quindi infatti quando io devo fare, perché noi dovevamo fare dei periodi in ginecologia e dei periodi in ostetricia, noi dovevamo cambiare, no? Fare i nostri mesi di, no? Nel corso della specializzazione. Ogni tanto mi venivano a chiamare e dicevano, dottor Marocco, lei non ha fatto il percorso di ginecologia, deve adesso lasci l'ostetricia e vada in ginecologia. E io cercavo sempre di non evitare, cioè facevo quello che dovevo, però mi piaceva molto più l'ostetricia. L'ostetricia anche perché, se tu immagini, già da quando nasce il bambino e dalla storia della paziente, come fa il travaglio di parto, adesso insomma sarebbe estremamente complicato spiegare tutto, però tu potevi vedere da come reagiva la donna durante il travaglio di parto, come avveniva il travaglio di parto e la nascita, ti dà molte informazioni sulla persona, sul background, chiamiamolo costituzione, chiamiamolo ereditarietà, chiamala come vuoi, d'accordo? Quindi alla fine tu ti trovi lì, arriva questo bambino che incomincia a piangere, non piange, poi tu apri gli occhi, metti le goccette, fai così, il bambino, tutto a posto, tutti felici, no? E quindi, sai, io lavoravo magari, stavo in ospedale, ero stato 24 ore perché la notte, sai, i turni, le cose, però non ero mai stanco. Non ero mai stanco perché ero felice. E chiaramente ho incominciato a studiare in maniera più sistematica l'omeopatia. Perché in quel momento mi aveva dato la chiave di lettura per interpretare fenomeni che andavano ben al di là dell'acuto. Perché quello che io mi chiedevo, dicevo, ma perché questa persona c'ha sempre mal di pancia? Perché ha, voglio parlare della mia specialità all'epoca, ha il fibroma. E perché succede questo? E perché succede quello? No, perché sono tutte cronicità. Ripeto, noi facevamo i chirurghi, togliavamo il fibroma, facevamo questo, però non ci abbiamo mai messo l'attenzione sul perché, per come.
Oggi, visto che questo è un argomento, hai colto ad esempio molto interessante, il fibroma. La tua esperienza in merito,
no, allora,
cosa ti porta a dire?
Mi porta a dire non che il fibroma si può curare. Una donna che ha un fibroma di 4, 5, 6, 7 centimetri, 10, insomma, è chiaro che ormai è una struttura che deve essere rimossa, perché comunque ha un impegno importante nel sistema. Ma al di là di questo, quello che a me interessa, diciamo, è proprio cercare di comprendere qual è lo stato costituzionale di questa persona. Cioè, c'erano disarmonie ormonali, piccoli segni, non necessariamente patologie, perché ad esempio il fibroma, fortunatamente, nella maggior parte dei casi, non è mai una patologia maligna, è una patologia benigna, di sicotizzazione, no? Di aumento di volume, di espansione, che è diversa dal cancro. Quindi, sebbene abbiamo qualcosa di grosso, d'accordo, qualcosa che cresce, qualcosa che sta lì, non diventa non è cancro. Cioè, sono due linee completamente diverse. Quindi comprendere questo ti permetterà anche, in termini terapeutici, poi di benessere della persona, perché tu puoi anche fare l'intervento e togliere il fibroma, mi sono spiegato. Però, poi lo stato della persona com'è? dopo sta bene, non sta bene, il ciclo ritorna, se viene conservato l'utero, se il ciclo ritorna di nuovo normale, se ci sono irregolarità, eccetera, eccetera. Allora è chiaro che puoi lavorare sul terreno e quindi con un approccio diverso. Se tu vuoi avere però un approccio diverso, devi usare un sistema diverso che non è della chimica farmaceutica corrente. Perché la chimica farmaceutica del corrente, per come l'ho intesa io, per come la vivo da medico, è una chimica, cioè è una terapia di emergenza fantastica. Mi segui? Cortisonico, antibiotico, beta bloccante, broncodilatatore, no, ma chi più ne ha più ne metta, no? Cioè, abbiamo dei successi incredibili, ma siamo in medicina di emergenza, è l'acuto. Il problema, sai qual è l'errore in questo momento storico? Di trasformare l'acuto, cioè utilizzare lo stesso approccio che noi abbiamo per l'acuto nel crolico. Secondo me è un errore grosso che stiamo facendo in questo momento.
Condivido pienamente.
Sono due ambiti diversi. Quindi in emergenza noi dobbiamo vedere strutture che lavorano sui grandi numeri. Cioè tu arrivi a pronto soccorso, hai una crisi cardiaca, hai una crisi... Cioè va bene, abbiamo delle strutture che vanno lì, bam, 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 intervengono, sanno che quello che devono fare, cioè essere una procedura che deve garantire, capito, un successo. Dopodiché però c'è il paziente nella sua cronicità. Quando tu prendi un farmaco a vita, benissimo, ti aiuta, ma possiamo fare qualcosa? Possiamo in qualche modo intervenire nel sistema, cercare di comprendere se ci sono dinamiche di altro tipo che in qualche modo possono contaminare questo sistema? C'è molto di ereditario, c'è molto di acquisito. Se io vivo delle grosse tensioni, sai, io nel lavoro di medico tutti i giorni mi capita di vedere situazioni e tu dici, ma sì, c'è una poliartrite, improvvisamente una persona arriva, diciamo, ma io da una decina di giorni ho cominciato ad avere il ginocchio che si gonfia con i dolori, poi magari mi è venuto il dolore al gomito, al polso, ma è successo. E tu se cominci a fare delle domande, non sembra che ci sia stato un evento, no? Dice, ma quella è una malattia autoimmune. Vabbè, poi si fanno gli esami, diagnosi. Poi magari se ti capita di continuare a parlare con questa persona, riesci a entrare nel suo mondo, magari scopri che il figlio si è separato dalla moglie, per cui c'è un problema.
Torni a quella figura di medico di famiglia.
Oh, perciò io dico medico. Ed è una figura che serve tanto quanto lo specialista. Cioè, capito quale
è
discorso?
È diversa dallo scienziato che sta...
È ancora un altro livello. Cioè, sono ambiti completamente diversi. Io lo sai che collaboro con Walter Pierpaoli.
Certo, che salutiamo e che abbiamo avuto il piacere di avere qua.
Che è uno scienziato, che ha avuto l'intuizione, secondo me, era anche...
Che lui è diventato medico.
Lui è un medico, una laurea in medicina, però poi ha deciso di fare lo scienziato medico. Non sono pochi i medici scienziati. Certo. Molti sono biologi, chimici, eccetera, eccetera. E quindi lui poi, vabbè, alla fine, insomma, dopo l'attività di ricerca, ha deciso di mettere in pratica un po' quelli erano stati i suoi studi. Però lui è uno scienziato, comprendi? Cioè ha un'altra mentalità. Il medico pratico, diciamo, quello che sta tutti i giorni col paziente, ne ha un'altra ancora, perché noi utilizziamo le informazioni che gli scienziati hanno tirato fuori. Perciò, voglio dire, è a me, diciamo, quello che mi ha aiutato moltissimo è stata la formazione in omeopatia. Perché ti permette di ragionare, di vedere, cioè ti parla delle malattie croniche, degli stati di costituzionali, la base, la psicosi, la psora, la sifilide, il cancro, no? Come base. Poi ti collega, voglio dire, emozione e corpo. È l'unico sistema terapeutico che ti permette, in un termini relazionali, di avere sostanze che possono agire tanto sul piano emozionale e mentale.
Come mai ancora oggi è così tanto al centro del dibattito?
Ma perché c'è il fatto della piccola dose che non si sa cos'è. Cioè, se tu vai oltre la sesta centesimale annemaniana nella diluizione, non c'è più sostanza. E questo è il grande dramma. Cioè, tu non hai più nulla. Però ti faccio un'altra considerazione. A me l'omeopatia mi ha cambiato la vita, ma non solo dal punto di vista medico-terapeutico, ma in termini di comprensione di quello che accade. Uno, l'interrogatorio del paziente, cioè capire cosa sta accadendo. Perché non devi dare nulla per scontato. Due, bene, dice, non c'è nulla, non c'è sostanza, d'accordo? Quindi non è possibile che abbia un'azione terapeutica. Va bene, stranamente però io ho visto broncopolmoniti, tonsilliti purulenti, ascessi, risolversi, d'accordo? Quindi vabbè, è un fatto di immaginazione, diciamo, mi sono immaginato io, il problema se l'ha immaginato il paziente, siamo frutti di un grande, come dire, suggestione collettiva, no? Una
suggestione, sì.
Sì, va bene, ok. Però informazione, tu prendi questa informazione e te la porti dietro, a un certo punto arriva un giapponese, di cui il nome adesso non ricordo, però tu sicuramente lo sai, delle foto delle molecole d'acqua.
Masaru Emoto.
D'accordo? Lui che fa? Ti dice, a seconda del il paziente, se sta in una condizione di patologia particolare o se è uno stato d'animo particolare, in positivo, in negativo, la meditazione, la preghiera, eccetera, cambia i cristalli dell'acqua e sono sempre più armonici, sempre più regolari, sempre più compatti, quanto più il tuo livello si eleva. Quindi questo ti fa vedere una cosa sull'acqua. Informazione quindi sta nell'acqua. Vai a fare il digiuno, dici, faccio il digiuno, allora io sì, mi depuro. Se fai un digiuno idrico, non ti depuri dell'informazione, perché c'è l'acqua. Se fai un digiuno secco, ti depuri. Quindi che cosa succede nel sistema? Perdi la memoria di certe strutture, quindi malattie, organizzazioni, e stimoli il corpo a ricrearne delle altre. E quindi cambi. E quindi, è il miracolo. È successo che lui aveva, non so, il fibroma, per dire, ed è tornata dal digiuno e non ce l'ha più. Quindi parliamo di informazione. Quindi abbiamo due livelli sempre. Struttura e informazione. Informazione e struttura. Dipende su che cosa dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare sulla struttura? Benissimo. Medicina di emergenza, di urgenza. Dobbiamo lavorare sull'informazione? Non va più bene quel tipo di medicina.
Sono d'accordo. Io ho spesso ripetuto anche durante le appunto detto la medicina di emergenza, che Dio la benedica, meno male che c'è perché ne abbiamo bisogno e tutti noi chiediamo che ci sia nel momento purtroppo della necessità. Ma c'è una grande confusione purtroppo che ha portato a questa sovrapposizione di dire no, quella è la medicina, no, quella è la medicina di emergenza. E purtroppo abbiamo trasformato in medicina di emergenza anche la figura del medico di condotta che non ti visita più a casa, ma è diventato molto spesso, che okay, tu ne sei un esempio differente, ma io ho amici medici di famiglia che fanno ricette a distanza senza neanche sapere. Ho visto su internet che ricetta. Ho saputo che ricetta.
Sì, questo non... Però io credo, ho capito, cioè, allora, siamo in un periodo particolare storico, no? Dove, capito, piano piano si è cercato in qualche modo di sempre di avere questa sicurezza del risultato, no? Ora, in medicina, secondo me, la sicurezza del risultato non la raggiungi mai. No. Cioè, puoi avvicinarti, no? Ha una buona percentuale di successo. Quindi diciamo che lo sforzo, io lo dico, è benevolo, no? Cioè nel senso non c'è malafede. Però tutto ciò che rimane fuori, ce ne vogliamo occupare o no? Oppure non hanno merito o non hanno, come dire, dignità queste persone o queste problematiche? Però evidentemente quel metodo non funziona, perché è capitato che tu vai e non va. Quindi devi avere un approccio diverso. Tu hai fatto la tua esperienza magnifica, ho visto i tuoi video in Cina, per cui hai potuto, voglio dire, verificare cos'è l'energia. C'è qualche altra cosa. Quindi noi siamo working in progress, quindi non possiamo limitarci a dire questo è. Quindi ci sono figure come me e come tanti altri come me, no? Che hanno abbandonato, ma non dimenticando, capisci, la medicina convenzionale, perché hanno una solida formazione, cioè solo che hanno cercato di osservare i fenomeni da un altro punto di vista. E io ho incominciato con l'omeopatia. Poi a un certo punto, in un mio percorso personale, non ero anche lì, non soddisfatto di quello che mi dava l'omeopatia, non soddisfaceva abbastanza la mia curiosità di ricerca, e piano piano sono andato oltre per vedere queste capacità che il nostro sistema ha, ma sono vere. È vero che noi abbiamo la capacità di rigenerarci, come fa l'animale quando gli tagli la coda, la lucertola che si riforma, no? Per dire. È un processo che per noi, per una serie di motivi, viene interrotto in qualche modo. Infatti tu quando hai una malattia acuta cosa succede? Spesso guarisci, no? Perché le tue capacità di se invece si interrompe il processo, ti cronicizzi o muori. Quindi vuol dire che qualche cosa che è intervenuto. Allora devi andare a cercare di cogliere quell'elemento per fare in modo che il sistema possa fare quell'altro passaggio. È chiaro che è un lavoro di umiltà, di ricerca, di pazienza, perché non si può non si possono fare grandi numeri, non ci possono essere regole, perché il tuo sistema per qualche motivo si è bloccato, il mio sistema si è sbloccato per un altro motivo. Ad esempio, prendiamo il lavoro di Pierpaoli sugli ormoni, no? Cioè lui mi ha aperto un mondo, ad esempio. Perché io, facendo il ginecologo, rimanevo senza parole di fronte a una serie di problematiche, diciamo, disfunzionali, no? All'epoca non riuscivo a dare la risposta, perché l'endocrinologia ginecologica non era ancora ben strutturata. E quindi tanti, sai, spesso tu ti porti dietro i casi non risolti, non quelli risolti, quelli li dimentichi, ma quelli che non hai risolto, che sono rimasti incerti, no, fanno parte della... No, ce l'hai ancora lì. Quindi quando ho parlato con Pierpaolo, ho cominciato a parlare dell'ormone, la melatonina, il trapianto della pineale, il topo, diventa giovane, diventa vecchio, eccetera, eccetera. Voglio dire, lui che cosa ha fatto vedere? La capacità rigenerativa. Cioè, tu prendi la ghiandola pineale nel topolino, no? Nel topolino giovane, la impianti qui nel timo del topolino vecchio, e dopo 6 mesi quel topolino vecchio aveva le stesse sembianze del topolino giovane. Cioè, ringiovaniva. Quindi che cosa vuol dire? Che c'è un'altra struttura che ha un programma, che se è un programma giovanile io lo metto nel sistema vecchio e mi dà l'informazione giovanile. Quindi noi abbiamo la possibilità di farlo, se abbiamo l'informazione giusta però. Capito? Quindi io mi sono, forse per l'età anche, perché andando avanti con l'età tu vuoi, come dire, affrontare le problematiche dell'età.
Certo.
D'accordo? Quindi la mia curiosità probabilmente, diciamo, è stata anche, sono stato fortunato perché ho avuto anch'io una serie di disagi personali dal punto di vista medico, dal punto di vista salute, e però mi sono, capito, ogni volta ho dovuto confrontare per cercare di trovare soluzioni. Questo è stato per me un grande stimolo nel cambiamento e non fossilizzarmi all'omeopatia, cioè il dottor Savino Marroccoli, omeopata. No, dottor Savino Marroccoli, medico.
Perché tu eri medico prima di diventare omeopata, ricordiamo?
Sì.
Perché questo lo dico perché molti, ripeto, è un argomento molto ostico l'omeopatia. A me piace moltissimo trattarlo, mi fa piacere trattare con un esperto, con una persona che ha avuto il suo percorso, ok, e che può quindi comunicare a coloro che si sentono in diritto di giudicare, cosa che io rispetto la posizione di ogni persona che vuole fare il terapeuta e fa il terapeuta in maniera professionale, a patto che conosca, a patto che approfondisca l'argomento. Stessa cosa che hai detto, tu hai avuto un'esperienza in Cina. Sì, ma la mia esperienza in Cina è dovuta al fatto che io voglio ricercare un'informazione, allora vado a fare un'esperienza. Vuoi parlare di omeopatia? La devi conoscere, la devi studiare, la devi approfondire, se no ne puoi parlare. Noi possiamo parlare.
No, può essere anche un fenomeno che dal punto di vista scientifico, quella che noi chiamiamo scienza, non è documentabile, perché non abbiamo gli strumenti. Ma che il fatto che, se invece il fatto accade, secondo me, una persona dotata di una sana curiosità scientifica e di ricerca deve dirsi: ma come mai è successo questo? Non puoi sempre dire è suggestione, non puoi sempre dire è stato un caso, no? Quindi questa è la cosa che a me... E infatti io per questo motivo sono venuto a contatto con un sacco di realtà terapeutiche diverse. Le ho osservate con curiosità, ho sempre detto bene... Io sono, come dire, fiducioso che quello che tu stai facendo lo fai in buona fede, cioè lo fai perché tu credi in quello che fai. Poi io faccio le mie valutazioni, faccio l'esperienza e poi giudico. Anche non perché, dire sì o no prima.
Anche perché umanamente, cioè, tu fai questo tipo di esperienza perché evidentemente non sono stati risolti i problemi. Perché se no avessimo, diceva, quello si sa, quel problema lì si risolve così.
Sì, ma il problema
così
è anche quello. Qual è secondo te il concetto di soluzione? Stai attento.
Sì.
Perché
sì,
se io ho l'asma e la soluzione è il broncodilatatore,
sì,
allora io dico che per me non è la soluzione.
Certo.
Cioè,
certo,
se tu dici che quella è la soluzione, va bene. Vuol dire che dal tuo punto di vista quella è la soluzione.
È come il dolore, l'antinfiammatore, l'hai risolto. No, non l'hai risolto. È sfiammato, ma perché si è infiammato?
Perché ritorna. Perché io faccio? Poi mi torna il dolore e riprendo l'altro antidolorifico, antinfiammatorio. Quindi è sempre quello, cioè il nostro punto di vista che cambia, d'accordo, rispetto alle cose. Quindi quando ti dicevo sta storia del digiuno, uno dice: io ho imparato all'università che se tu non mangi puoi stare 15 giorni, no? Più o meno. Se non mangi e non bevi 3 giorni. Allora ho detto, quando ho sentito qualcuno che diceva che invece no, non è così, ho detto andiamo a vedere. E quindi sono stato 9-10 giorni senza mangiare e senza bere. Sto ancora qua, sono vivo. Capito? Quindi vuol dire, non è tanto, non mi interessa dire quanto sei bravo tu, ma quello che mi interessa è capire quanto possiamo noi, come esseri umani, cioè dove ci possiamo spingere, perché ci dobbiamo fermare e dire no, così è, non si può fare più di questo. È chiaro, non lo possono fare tutti, non possiamo farlo diventare una cosa di grandi numeri, però, cioè, come quello che va a fare, non so, con la bicicletta si fa, non so, 50.000 chilometri, cioè, cosa fa? Vuole rendere possibile qualcosa che era considerato non possibile. Vuole mettersi in gioco, vuole vedere fin dove puoi arrivare. Io lo faccio con la medicina, per quelli che sono i miei ambiti, quello che è il mio interesse, perché il mio è una ricerca medica, non chirurgica, mi segui? Cioè, non esploro il mondo della chirurgia, a cui tanti meriti vanno, sia ben chiaro. Per me è invece cercare di capire come si può, quali sono le strategie possibili per stimolare nel nostro sistema le capacità di guarigione. Questo è il mio target, diciamo, il mio goal nella mia vita professionale. E per questo, sai, vado in India, ad esempio, un giorno, cioè vado a fare un viaggio in India, in questo bellissimo posto che si chiama Auroville, ed è a sud dell'India, è un villaggio, diciamo, che sorge all'insegna di idee particolari, insomma, adesso qualcuno chiunque può andare a digitare Auroville e vedere di che si tratta. Vado lì perché c'è un mio amico che da 30 anni vive lì, era sempre un desiderio che avevo da tempo di vedere questa realtà, sono andato, vado lì e dice, vieni, vieni, ti devo far conoscere un medico lì a Pondicherry, che è la città di riferimento di Auroville. E andiamo lì e vado a conoscere il dottor Ray Chura, un medico convenzionalissimo, con tanto di specializzazione in ematologia, che ha diretto ospedali importanti, ha lavorato negli Stati Uniti e negli Emirati, però a un certo punto, a 50 anni, torna nella sua città e lì a Pondicherry, dove c'era l'ashram con la Mer, e gli dice tu devi trovare un altro metodo terapeutico. Gli dà questo input, no? Cioè lui dice tu devi lavorare nell'ashram perché devi sviluppare un altro metodo terapeutico. E lui che fa? Lascia la sua attività convenzionale e si mette a studiare, studia l'omeopatia, studia l'agopuntura, studia la cromoterapia, studia questo, cioè, però via 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 via, fino ad arrivare a mettere a punto un altro metodo che si chiama Almighty, no? Dove incomincia ad avere una visione che è frutto della loro cultura anche, d'accordo? Dove uniscono i mondi, d'accordo? Quello che c'è, quello che non c'è, per trovare un sistema in armonia. E lui mette a posto una tecnica dove il processo di guarigione avviene con energia mentale. E tu, io vado là e dico, questo che fa? Cioè, chiaro che puoi rimanere, no? E ti racconta delle cose, ti dice qualcosa della tua vita, ma senza fare spettacolo. E parliamo noi come il medico che fa la diagnosi con il polso, no? Lui lo fa in un altro modo. E lui dice delle cose. E io dico, ma tu che cosa fai? Gli chiedo, no? E lui dice, una cosa interessante, ha detto, se tu vuoi lo puoi fare, ma devi venire qui per 4 anni. Ogni anno 4 settimane. Sono rimasto, ho detto, adesso ricominciamo un'altra storia, sai, di quelle cose incredibili. Tu immagina, torno in Italia e siccome c'era successo una cosa molto carina, diciamo, quando ero lì, perché lui fa un'analisi anche familiare, no? Quando tu dici, io non posso curare te da solo, ma devo curare te in un contesto in cui tu sei. Perché se tua moglie, tuo figlio, qualcun altro della famiglia non è in armonia, questo può disturbare la tua armonia. Capisci? Anche l'idea che l'ambiente diventa parte, no, di quei meccanismi che possono disturbare, quindi aprire varchi, no, in questo sistema e facilitare il virus, il batterio o qualunque altra alterazione. E mi ricordo questa cosa, che mentre ero in India lui parla di mio figlio, di uno dei due miei figli, e dice, tuo figlio così un po' così, eccetera eccetera. Dico, ma no, come no, no. Ma ho detto, lui guarda, non, lui è un po' chiuso ancora, dice, non riesce ad esprimere tutto quello che può fare dal punto di vista proprio anche intellettivo, scolastico parlo, no? Dice, poi dice, tua moglie è una donna fantastica, eccetera, eccetera, dice, però tua moglie è così, no? Mi dice delle altre cose, niente di... Allora lui dice, adesso devo trattare tuo figlio, devo trattare tua moglie. Io stavo in India, loro stavano... Questa lo racconto perché mi piace, perché questo mi dà l'idea della forza che noi siamo interconnessi, siamo un sistema. Perché se non capiamo questo, diventa difficile riuscire ad accettare quest'altro tipo di fare medicina. A questo punto, vabbè, fa quello che deve fare, io me ne vado un po', capito? Sai,
scosso,
nel senso che tu
perplesso,
dici, ma, sì, perplesso, ma che... Allora, vabbè, intanto telefono, mi ricordo, dopo un po' telefono in Italia e mi dice mia moglie che mio figlio, che aveva fatto, non mi ricordo, un esame, una cosa, insomma, un compito, e aveva preso un voto molto alto. Capito? E rimango, sai, però non dico niente, chiaramente non dico nulla a mia moglie, non dico niente. Vabbè, quando torno in Italia, poi ci mettiamo a parlare questa esperienza, l'India, non India, eccetera, eccetera. Ho detto, adesso come lo faccio a raccontare che devo andare in India? Ogni anno.
4 settimane.
Per 4 anni, cioè 4 settimane. Poi invece, stranamente, io racconto questa cosa a mia moglie, ha detto, vabbè, qual è il problema? Vai. Cioè, capisci, dico, la vita che cos'è? L'energia che cos'è? E io poi sono andato per 4 anni in India a imparare questa cosa qui, perché lui ha detto, ah, tu lo puoi imparare. Tu puoi imparare questa tecnica, no? Ma non mi interessa la tecnica, comprendi? Cioè, mi interessa la possibilità che c'è. E poi finisco con lui e poi me ne vado in Russia, vado a fare questa storia del digiuno, e poi me ne vado in Russia, vado a studiare con i russi, altre possibilità. Cioè, perché... Quello, diciamo, perciò io dico medicina rigenerativa, non voglio, cioè, forse non c'è nemmeno un termine, no, per dire quello che faccio.
Medicina.
Però, cioè, però rigenerativa è importante per dire, non è che io rigenero, no, non ho, però è il nostro corpo che può, se tu gli dai l'informazione giusta.
Come stimolare l'organismo a autorigenerarsi nel migliore dei modi.
Ad esempio in Italia, scusa ti interrompo, sì. C'è una persona, te lo dicevo prima, che ha studiato una sequenza enzimatica, cioè come fare per attivare le funzioni cellulari. È unico al mondo, lui. Allora, quando mi hanno proposto questa cosa qui, io ho detto, vabbè, io non capisco niente, no? Perché tutta biochimica, eccetera, eccetera. Ho detto, però la provo, se funziona, ne parliamo. E la provo perché avevo un piccolo disturbo e devo dire che ha funzionato, no? Dico, ah, interessante, così, colà, però rimane un po' tutto, no? E lui poi parla con questo ingegnere, bene, tutto così, mi parla l'enzima, l'energia, la sequenza enzimatica è umana, dice. Perché se lo prende invece un regno animale che non è strutturato come primate, questa sequenza enzimatica è per lui nociva. Per cui, vabbè, ma arriva nel livello, sempre le coincidenze nella vita, no? A un certo punto, io abito in un bellissimo palazzo e all'interno di questo palazzo c'erano 3 palme costruite, questo palazzo costruito negli anni 35-40. Queste bellissime palme che vengono attaccate dal punteruolo rosso. Prima palma, tagliata. Viene attaccata la seconda palma, tagliata anche quella. Tutti si chiedevano, ma non si può fare niente per... no? Vabbè, non c'era un punteruolo rosso, non c'è terapia, non c'era cosa, eccetera, eccetera. A un certo punto, dopo qualche tempo, vediamo che i rami di questa palma, perché è tipico del punteruolo rosso, incominciano ad abbassarsi, a seccare, quindi sai che quella sta per finire. Ad un certo punto un mio amico che abita lì nello stesso stabile dice, ah, vieni da me, dice, Savino, dobbiamo fare qualcosa, questa palma, stiamo perdendo la palma, non è possibile, così, come, ne abbiamo perse 2. E vedi, ecco io, che dobbiamo fare qua? Cioè, non collegamento, mi viene in mente quello che ha detto questo signore qui sugli enzimi. Lo chiamo, dico, senti, io ho questo problema, eccetera, eccetera, che cosa ne pensi? Ha detto, guarda, io non ho mai trattato un punteruolo rosso, però siccome, voglio dire, siete disperati, io ti mando l'acqua enzimatica con questa sequenza, tu devi fare questo. Abbiamo fatto praticamente delle flebo alla palma. Ho messo queste bottiglie con questa acqua enzimatica, con la carta argentata intorno perché la luce altera gli enzimi. Ho messo un tubo, abbiamo fatto il buco nel tronco delle palme, abbiamo messo dentro... Ecco, c'è una flebo, c'è presente le flebo? Dopo che abbiamo fatto queste flebo qui, praticamente dopo qualche giorno troviamo per terra il polverone rosso, agonizzante. Cioè la palma sta là. La palma sta là. Bella, bellissima, più bella che mai.
È incredibile raccontarlo, ma è proprio così, con questo spirito che secondo me, cioè, ogni capito? Professionista allora, che si applica alla salute...
Dici, allora c'è tanto da fare.
Deve avvicinarsi.
C'è tanto da fare. Io conosco delle cose, tu ne conoscerai delle altre, un altro ne conosce delle altre. Cioè, qui nessuno, capito, ha il patrimonio, no, della conoscenza. Bisogna solo essere... Io posso darti questo. Ben venga un altro che possa dare un'altra cosa, che sia in nutriterapia, che sia... la medicina energetica. Io sono affascinato, devo dire, il mio trend come mia caratteristica è questa capacità, voglio dire, che ha il corpo, capito, di trovare sistemi che possano stimolare il corpo a recuperare, no? Ad esempio, tu prendi noi uomini, allora non parliamo delle donne, abbiamo parlato dei filoni, noi uomini abbiamo la tendenza ad avere atrofia prostatica, no? È un dato
oggettivo.
Oggettivo, lasciamo stare il tumore, però è un dato oggettivo. È l'età, sono gli ormoni. Cioè... Allora io mi sono sempre chiesto, dico, ma si può fare qualcosa? Sì. Allora questo mi intriga, capito? In termini terapeutici. Perché non viene data altra possibilità. Allora, non nego che ci sia il farmaco per migliorare la minzione, non nego che ci sia il farmaco, no, per migliorare il disagio, ma io posso andare oltre. Questa è la mia curiosità. E trovare sistemi non invasivi soprattutto, non dannosi, d'accordo? Che possono dare... E tutti questi sistemi però parlano un linguaggio unico, che aiutano il sistema, non la prostata. Cioè tutti questi linguaggi, quando tu vai a fare il trattamento energetico, non vai a trattare la spalla, quello che ho visto nel tuo video, ma vai a trattare il sistema prima ancora di andare a trattare la spalla, perché sennò corri il rischio che tratti la spalla, se il sistema non è in sintonia, non funziona. Anche se è un sistema energetico, anche se fai un trattamento, diciamo, energetico. Quindi devi trovare qualcosa che aiuti il sistema. Quindi devi capire il sistema, che linguaggio sta parlando in quel momento.
E quindi qual è la tua strada oggi per l'ipertrofia prostatica?
Talvolta abbiamo disturbi, ma non necessariamente una prostata molto ingrossata, d'accordo? Cioè, sempre, e siamo lì sempre, no? Spesso poi trattiamo i disturbi come se fosse una prostata ingrossata, o viceversa. Quindi il problema è che nei confronti della prostata proprio come tale esistono dei farmaci, ma poi più di tanto non si possono usare, perché poi sennò gli acidi prostatici si sclerotizzano, ma è un po' complicato la faccenda. Quindi ci sono due livelli, d'accordo? Perché l'uomo dopo una certa età può avere la sintesi dei propri ormoni, d'accordo? Anziché prendere la via del testosterone, d'accordo? Prevalentemente, possono incominciare a avere, voglio dire, andare verso la via estrogenica. Quindi ci femminilizziamo, usiamo questo termine, no? Come spesso succede invece al contrario, no? Per la donna dopo la menopausa potrebbe androgenizzarsi, perché è un problema proprio legato a delle informazioni, qui torniamo alla ghiandola pineale, tutto questo meccanismo, come se cambia, diciamo, i meccanismi sono sempre quelli, cioè le nostre ghiandole producono i precursori, eccetera, eccetera, però poi le vie prendono delle vie diverse, no? D'accordo? E quindi basta un piccolo cambiamento per condizionare la risposta poi dell'organismo. Io ad esempio faccio dosare agli uomini che lamentano problemi con la prostata gli estrogeni. Perché se questi estrogeni sono più alti di quelli che dovrebbero essere secondo dati parametri, d'accordo? Possono certamente condizionare l'evoluzione. Cioè perché tu non cambi nulla nella tua evoluzione, capito? Cioè tu puoi prendere il farmaco per urinare, per dire che ti migliora la minzione, o che ti lavora sulla inibizione dell'attivazione del testosterone e di idrotestosterone, ad esempio. Però se tu hai un clima estrogenico che aumenta, non cambia. Quindi devi andare a vedere gli estrogeni, devi andare a vedere il progesterone, capito? Devi fare un equilibrio e fare una terapia che tenga conto di questi fattori. Poi molto spesso c'è un'infiammazione alla base dell'ipertrofia prostatica. Quindi devi usare anche metodologie
come molto spesso
per
in tante situazioni.
Curare, bravo, come in tante altre situazioni. L'infiammazione è il primum movens di molte cronicità. Cioè era quel processo che ti dicevo prima, che è incominciato qualcosa è successo, d'accordo, e non è stato in grado di riportare la, si dice, restituzio ad integrum del tessuto, e quindi si è cristallizzata in quella situazione lì, tanto da dare poi luogo alla cronicità. Perché il processo è, come sai, non ce la fa, non ce la fa, e quindi l'organismo deve trovare un modo per cristallizzare la situazione, e quella è la cronicità. Quindi capito come si può lavorare? Si lavora in tanti modi sullo stesso problema. Cambia l'alimentazione, e come non ti aiuta, cavolo?
Un argomento infinito.
Oggi probabilmente in cronicità non puoi far prescindere da una corretta alimentazione. Ora dici, qual è la corretta alimentazione? Dipende. Dipende, non esiste una regola unica.
Però una regola c'è, che è molto meno di quello che pensi. Nel senso che quando uno dice mangio bene, sì, ma mangi troppo. Perché effettivamente se... Ma questo lo dico perché il nostro organismo è in grado, con pochissimo, di fare tantissimo.
Bravo.
Il problema è che noi, in tutte le migliori considerazioni che facciamo, mangiamo troppo. Perché siamo abituati a mangiare con delle porzioni spropositate, dei cibi che già sono carichi a dismisura per questioni di palatabilità e, diciamo, di droga vera e propria, perché più zucchero, più sale, più sapori. Però poi quando togli, ma posso dire così? Sì, puoi togliere meno, certo. meno, e ti rendi conto quando ti sei detossificato,
ma
che l'organismo viaggia.
Tu sei un sistema, noi siamo un sistema a basso consumo energetico. Nel sì. senso, noi possiamo fare tanto prendendo poco. Durante il digiuno io facevo 10 km al giorno di camminata. Uno dice, no, non si può fare. No, si fa. Quindi vuol dire che il nostro sistema ne ha. Se tu immagini che se tu fai, non so, vai in bicicletta, c'è gente che si fa, non so, 200 km di bicicletta, che ha fatto alla fine una colazione la mattina e va. Dice, ah, ma lo zucchero nei muscoli sta per mezz'ora, no? Dopodiché non c'è più glucosio, quindi lo devi prendere dal fegato, quindi le riserve non ci sono. E stranamente tu riesci a fare molto di più di quello che noi potremmo pensare. Se tu immagini quanta vitamina prendiamo noi con gli alimenti, in micro quantità, cioè quanto mangiamo. Eppure se noi dovessimo, se dovessimo soddisfare il bisogno vitaminico, diciamo che il nostro organismo, quando vai a fare i test, no? Cioè abbiamo bisogno di introdurre quantità che sono 1000 volte superiori di quello che prendiamo con gli alimenti. Quindi siamo un sistema che ha bisogno di poco. Siamo un sistema fantastico internamente, no? Perché siamo in grado, siamo come una centrale atomica dentro.
Di ottimizzare tutto.
C'è stato un francese che parlava delle trasmutazioni biologiche. Cioè come accadono dei cambiamenti di elementi in altro nel nostro organismo, energie tutto sommato banali, però evidentemente tra gli enzimi, le condizioni particolari che noi si creano, se le dovessimo realizzare fuori avremmo bisogno dell'acceleratore di particelle che sta lì a Ginevra per poter far accadere una di quelle reazioni che accade nel nostro sistema. Per cui quando sono d'accordo con te, quando dici mangiamo molto di più di quello che ci serve. Al di là di che cosa mangiamo poi, no?
Qualsiasi approccio, ce ne sono tantissimi, però... Veramente.
Beh, d'altronde sì, come si chiama Longo, no, ha fatto questo anche bellissimo Longo, lavoro, sì. No, sulla dieta.
Sul mima digiuno.
Ma tu immagina che Pierpaoli nel 1968-70 ha pubblicato un lavoro dei topolini a basso regime calorico che vivevano quasi un anno in più rispetto ai topolini, agli stessi tipi dello stesso gene, cioè, rispetto ai topolini che venivano invece alimentati con quelle porzioni standard, sai, che vengono codificate, perché nei laboratori devono avere, no, certe tabelle, no, per quando fanno gli esperimenti, perché ogni volta che tu cambi una variabile, no, i risultati sono diversi. E lui aveva fatto questo lavoro così a titolo, diciamo così, di curiosità professionale, aveva visto che praticamente che i topolini a basso regime calorico vivevano quasi un anno in più. Che è tanto, se tu immagini un topolino vive 2 anni.
È così anche per
non solo vivevano, ma avevano una vitalità.
Non è abbastanza promossa questa cosa, che l'obesità, e parlo di obesità perché uno dice, ma sei un po' sovrappeso. No, c'hai 30 kg in più addosso, sei obeso. Sei obeso, non sei sovrappeso, sei obeso. La persona però non si sente obesa. Dice, ma sono più o meno, no, non sei molto fuori. Quindi dovresti comprendere che mangiare poco, 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 poco. Io ti dico da lavoro nell'ambito sportivo, nell'ambito salute, eccetera. Quando ti rendi conto che una di queste persone che fisicamente naturale ma atletico mangia poco, pochissimo, dici come fai a mantenere tutta questa massa muscolare con poco? Perché il tuo organismo ha bisogno di poco. È tutta una questione di comunicazione.
Beh, tu sai, d'altronde, quando una persona si mette a regime, no? A dieta, facciamo, ti dice, ah, mi sento meglio, c'ho più energia. Cioè, un paradosso, no? Mangia di meno, perde peso, ma lui ha più energia, no? Incomincia a dormire meglio, no? Si sente più, l'umore anche cambia.
Pensa meglio.
Pensa meglio, tutto. Tu dici, com'è possibile? Tu immagina che il 65% dell'energia biologica noi la consumiamo per elaborare, trasformare, digerire quello che mangiamo. Tu dopo che fai un pranzo di quelli luculiani, no? Di un evento, sai, un party, una festa, un matrimonio, tu sei distrutto, no? Quando noi finiamo di mangiare, diciamo, oh, sono morto, voglio andare a dormire, no? Non ce la fai. Quindi sì, tu sì. Immagina quanta energia noi consumiamo, o dobbiamo impegnare meglio, per tutto, per processare, trasformare tutto quello che abbiamo introdotto. Quindi l'energia. Cioè, cos'è questa energia? Capito? Quindi entriamo con l'energia che noi produciamo, l'energia dell'ambiente, perché d'estate stiamo meglio.
Vitamina D. Sole.
Sole. L'aria cambia la lunghezza del...
La termoregolazione. Sono tanti fattori che cambiano.
Infatti noi, col lavoro di Pierpaoli, ad esempio, una cosa che mi ha affascinato, quel tipo di lavoro lì, è che vedi come alcune ghiandole... D'accordo? Sono in grado di condizionare in maniera significativa lo stato di benessere del nostro sistema, anche con piccole oscillazioni. Cioè siamo un sistema, capito, che basta poco per deritmarlo, non abbiamo bisogno di cose, e basta poco anche per aggiustarlo.
Quindi bisogna sapere come, è sempre lì.
E lì è là il punto.
Prima di tutto capire di cosa hai bisogno, quindi c'è un livello diagnostico fondamentale, e poi quando hai capito quello capire
perché
come
se tu hai un blocco su un disagio emozionale lo devi capire, lo devi comprendere, devi lavorare su quello. Se non hai tu gli strumenti come terapeuta, devi inviare qualcuno che abbia strumenti. Se hai un problema di tipo nutrizionale, devi lavorare sul piano nutrizionale anche. Se hai un problema di, no? Quindi devi anche essere in grado di cogliere qual è possibilmente la disarmonia in quel soggetto e cercare di intervenire. Io sto via via nel corso della mia vita professionale di cercare di arrivare al minimo possibile necessario.
Dovrebbe essere quello sempre l'obiettivo di tutti i medici. Credo a maggior ragione che oggi abbiamo identificato un fattore critico, come sai qua oggi è la 198esima puntata, no? Ho incontrato tante persone, ci sono i super tecnici specialisti, ci sono i visionari che hanno una visione più generica, ok? È necessario capire l'approccio nell'ambito del mondo della salute in generale con cui supportare la persona che è di fronte, perché è solo quello che dovrebbe contare, non quello, io so questo e allora applico questo, no. Dobbiamo trovare una migliore soluzione, ok, per la persona. Dobbiamo capire come poterla offrire e allora capire se avere una, partire sicuramente da una visione più generale per poi capire se c'è bisogno di una specializzazione più stretta o qualcosa che invece... Perché per esempio anche questo aspetto emotivo che stai menzionando, uno dice no, ma tu non sei uno psicologo, ma tu sei un medico, sei un terapeuta. Allora che fai? Non consideri che la persona ha bisogno di uno sblocco emozionale che puoi stimolare in un modo diverso anche?
Ma non solo, ti dico di più. Ogni cosa che ci accade si trasforma in qualcosa di biochimico, no? Cioè, se io sto vedendo un film che mi piace, mi diverte, io rido. Ma per poter ridere, voglio dire, quell'immagine, quello che sto vedendo, è arrivato nel mio cervello e ha cambiato un certo biochimismo. Se ho una situazione triste, depressiva, eccetera, altrettanto. Cioè, si traduce tutto in qualcosa di biochimico. Quindi anche cogliere su una maniera squisitamente biologica, d'accordo? Quello che sta accadendo, cioè sapere che tu stai in quella fase, capito? Già mi porta a fare una considerazione su quali sistemi sono coinvolti. Per cui io non è detto che debba per forza intervenire, capisci, con una metodica di tipo emozionale, usiamo sto termine, d'accordo? Posso anche intervenire su un piano biologico, se so il meccanismo che è attivato, perché mi interessa sapere. Se tu sei fortemente stressato perché lavori 18 ore al giorno e poi c'hai il cane che quando torni a casa ti morde anziché farti le feste, voglio dire, è chiaro che tu vivi uno stress aggiuntivo, no? Ora, è chiaro che se io ti voglio trattare, e io ho questi strumenti, però posso utilizzare questi strumenti anche in base a quella che è la tua storia. E utilizzare più una cosa piuttosto che un'altra. Capito qual è l'approccio mio nella ricerca? Ad esempio, ci sono noi uomini, parliamo degli uomini perché è giusto farci un attimo di
autocritica,
perché spesso ci mettiamo molto poco in discussione. Ad esempio, esiste una patologia dell'uomo che si chiama sindrome di Peyronie, o indurazio penis plastica, no? Che a un certo punto l'uomo, per un motivo X, improvvisamente si trova il pene che è ricurvo. Allora, lì, in termini di medicina, non c'è nulla. Un po' di vitamina E, perché sono cicatrici dei tessuti cavernosi, dei corpi cavernosi, oppure l'intervento chirurgico nella situazione estrema. Bene, voglio dire, se esiste qualcuno, mi segui, e no, non sono stato io, che ha trovato il modo per fare questo tipo di terapia, e funziona, perché non la dobbiamo usare? Cioè, capito dove sta? No, non è una musica che necessariamente devo scrivere io, l'ha scritto un altro, però renderla disponibile e fruibile migliora la qualità della vita. Non dobbiamo per forza essere noi che abbiamo creato. No, io non sono un creatore, sono un integratore. Capito? Poi faccio le mie analisi, se il mio cervello avviene tutti insieme, tra tutto qual è il background, eccetera, e tu dici, va bene, probabilmente per lui va bene questo.
È un approccio... Ecco, questo spero che
Sono specializzato in una cosa, mi segui?
Sì, sì.
Cioè, mi interessa la cura della persona.
Sì, io spero che appunto oggi, da questa tua esperienza, che con grande piacere condividiamo... emerga la necessità di avere un approccio terapeutico, un approccio alla salute, un approccio alla ricerca, un approccio alla volontà del benessere. E questo poi permetterà alla persona di trovare la strada più adatta.
Sì.
Però l'importante è l'approccio, è come ti approccerai a questa cosa. Non ti devi basare su dei limiti che oltretutto molto spesso oggi vengono imposti per altre considerazioni, ok? Che potremmo stare qui a disquisire in maniera molto ampia, ma anche noi individualmente, con questo magari possiamo lanciare un invito, perché io spesso ricordo che tu qua sei un medico, sei un terapeuta, oggi stai facendo anche un'attività terapeutica offrendo, no? Parlando alla persona, all'utente che magari si sta ritrovando nelle tue parole, magari stai trovando le problematiche del fibroma con la compagna, o come uomo hai menzionato alcune problematiche, l'ha vissuta, le sta vivendo, e capire lui stesso come deve approcciarsi per ritrovare la salute, che magari non è legato esclusivamente alla chimica la sua soluzione. Io ricordo, mi ha fatto ricordare, che il medico di famiglia tornando, soprattutto nel periodo estivo, diceva alla mamma portare il bambino al mare. Cioè, che era una cosa che oggi se dice, no, vai al mare. Dice, che medicina.
Prima era così.
Era così.
Sì,
eppure serviva, cioè, trovavano
sì, perché tu mangiano tutti i bambini linfatici, no? Quelli cosiddetti che sai che si ammalavano facilmente,
sì.
No? Tonsilliti, eccetera, eccetera. Tu immagini che esisteva un prodotto tempo fa, fino a un po' di tempo, questo per non denigrare la chimica, capisci?
Certo.
Poi c'era che si chiamava linfoiodina, adesso non c'è più. Cioè, era lo iodio che veniva dato ai bambini per stimolarli contro le affezioni respiratorie, sai, invernali, eccetera, eccetera. Quando dici vai al mare, in realtà che fai? Vai a portare un regime di aria ionizzata di un certo tipo, con una, diciamo, per lo iodio presente anche nel mare, ma è l'aria ionizzata, capito, che cambia, è la ionizzazione dell'aria. Quindi il bambino può acquisire in micro quantità, perché non prende sostanza, ma prende dall'ambiente, e cambia il rafforzo. Quindi tutte queste pratiche, diciamo, che facevano parte della vecchia medicina, le abbiamo quasi dimenticate.
Gente che poi ha campato 110 anni. Cioè,
assolutamente.
No, che morti, cioè, all'epoca non sapevamo e quindi morivano. No, ancora sono lì che campano, perché lo usavano 80 anni fa.
Non dobbiamo denigrare, cioè, ciò che è passato solo perché
Era... Assolutamente, assolutamente. E allora, a maggior ragione, ripeto, è un approccio alla soluzione, alla cultura, all'intelletto, perché per fare questo step devi voler approfondire, devi andare a ricercare il viaggio che tu hai menzionato anche nella tua vita, è stato uno switch, perché il viaggio in India è stato terapeutico da un certo punto di vista. Certo. Poi tu le cerchi su te stesso, che a mio avviso è fondamentale, è come lo psicoterapeuta che deve andare lui stesso in terapia per capire certo. cosa si prova, se fai il
deve
medico...
risolvere certe dinamiche che ti ostacolano.
Per forza, se no lo puoi fare. Se fai il medico, se non sei un ricercatore alla base della terapia per poi aiutare i tuoi pazienti. Io ne conosco tanti bravissimi medici, oggi sono qua con te, ne conosco tanti altri di terapeuti veri che vogliono aiutare i propri pazienti e lo vedo subito, è incredibile come la tendenza verso la ricerca è innata, è umanamente, è intrinseca, ce l'hanno dentro e questo deve essere l'approccio per uno che si occupa di salute a tutti i livelli, eh? Cioè che faccia lo psicologo, che faccia il medico,
assolutamente.
Cioè deve andare in quella direzione
assolutamente.
Lì, perché diversamente non stai facendo quello che devi fare nella vita.
Assolutamente.
Comunque, è stato veramente un grande piacere, Savino, essere qua con te oggi.
Grazie.
Guarda, vorrei trattare un ultimo argomento, visto che ti ho qua, è una grande opportunità per toccare un argomento secondo me interessante, visto la tua esperienza. Oggi sentiamo molto parlare, apro un vaso di Pandora importante, sentiamo spesso parlare di pap test, papillomavirus.
Sì.
Ci sono tanti tabù, ci sono tante falsità, miti da sfatare. Cosa ne sai tu come approccio?
Guarda, io ti racconto la mia esperienza,
sì.
E poi quello che c'è in giro un po', diciamo, che io vedo come sempre come posizione non, come dire, non conforme un po', cioè, nel senso che quello che fanno gli altri mi va bene, d'accordo? Cioè, io mi occupo di altro. Allora, io sono un ginecologo, a un certo punto della mia vita ho incominciato a non occuparmi più in maniera attiva di ginecologia, ma dedicarmi sempre più a questa ricerca, no? Omeopatia e via, eccetera. E c'era un mio caro amico e collega che sa della mia esperienza di quello che faccio. Lui però è un bravo colposcopista, cioè quindi quelli che vanno a fare, sai, la visione del collo dell'utero, eccetera, eccetera. E una volta mi chiamò, dice: senti, c'è una signora che ha questa situazione un po' particolare, una situazione precancerosa a livello del collo dell'utero, cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare, se possiamo dare una mano a una persona a cui ci tengo molto, eccetera. Ho detto, senti, se vuoi, la possiamo vedere insieme. Cioè, tu la segui dal punto di vista ginecologico, con tutto il monitoraggio, eccetera, eccetera, e io faccio il resto, no? Nel senso che la valuto dal punto di vista della persona, d'accordo? Se facciamo insieme, allora va bene, facciamo così. Abbiamo trattato questo caso con grande successo. Cioè, la paziente si è negativizzata. Da allora, questo mio amico e collega, per fiducia e per rispetto delle persone, mi ha mandato delle altre sue pazienti per fare un approccio integrato, usiamo questo termine. Sempre però monitorando lui e documentando con ripresa film, come dire, in video. Cioè, tanto che noi abbiamo presentato questi casi in un convegno della si chiama Associazione Ginecologi Italiana, eccetera, in un convegno in Sicilia. Abbiamo portato tipo 20 casi clinici di lesioni precancerose, carcinomi in situ e infezioni HPV, guariti, d'accordo? Colposcopicamente, al pap test, eccetera. Con un approccio di questo tipo. Questo che cosa vuol dire? Che il virus, il batterio, chiunque sia, c'è il virus e il batterio, ma c'è il terreno. Cioè, tanto accade perché ci sono condizioni favorevoli nel terreno perché quel virus o quel batterio, diciamo, abbia il sopravvento sulla forza invece del sistema. Cioè, noi siamo fatti per resistere, altrimenti saremmo estinti. Quindi, quando accade qualcosa, vuol dire che c'è qualcosa che nel sistema si è interrotto. Quindi, o andiamo a lavorarci sopra, dal punto di vista sistemico, come dico io, oppure puoi usare la chirurgia. O puoi usare il vaccino anche, no? Però sono strategie diverse, d'accordo? I grandi numeri parlano di che cosa? Di vaccini? Va bene, quali sono i dati di questi vaccini? Non lo so, voglio dire, ci saranno i lavori che saranno pubblicati. Io mi sono occupato di questo. La mia esperienza è, se io rafforzo il sistema, molte di queste situazioni possono migliorare.
Quando dici rinforzo il sistema, parli da un punto di vista nutrizionale, integrazionale?
No, noi abbiamo fatto il lavoro clinico che abbiamo fatto è stato fatto con l'omeopatia. Io ho comunque esperienza anche adesso di questa terapia enzimatica, d'accordo, con addirittura un po' dal punto di vista sistemico, ma anche dal punto di vista locale, delle irrigazioni vaginali con questi enzimi, e che danno una risposta molto buona. Tu immagina che questi enzimi, questa sequenza enzimatica, quando ero in India, io la porta sempre con me dietro, perché è una specie di, diciamo, di risolutore, va, per sai, i traumi, le cose. Un mio amico una mattina mi chiama, dice, Sabino, una mano, insomma, si era tagliato e sanguinava abbondantemente. Allora, l'ospedale più vicino lì non era proprio a due passi, ma oltretutto era una clinica privata, quindi dove bisognava pagare. Quindi lui ha detto, dammi, fammi qualcosa. Io ho detto, guarda, che cosa faccio? Non ho punti, non è niente, non ti posso fare niente. Ho detto, l'unica cosa che ho questo prodotto. Ho detto, mettiamolo sopra perché è un ottimo cicatrizzante. Quindi lo mettiamo sopra, leghiamo. Il giorno dopo non si vedeva nemmeno il segno.
Quindi enzimatica.
Cioè, capito che voglio dire? Cioè, perché per contatto, ad esempio, attiva la regione, quello che ha fatto gli enzimi che ho usato per la palma, no? Che è stata tossica, era buona per la palma, perché era una serie enzimatica che andava per il vegetale, ma era tossico per l'animale. Ci sono soluzioni, capito? Solo che noi, cioè, non si fanno lavori di grandi numeri, questo è il vero problema. Perché? Perché non lo so, cioè bisogna chiedere alle istituzioni e a chiunque, diciamo, perché non
sappiamo
abbiano...
che ci sono... argomenti di vario tipo.
Cioè, questo non è, capito, io non mi occupo di questo, io mi occupo di quello che conosco, di quello che ho visto, certo, di quello che posso offrire in tutta, come dire, in maniera etica soprattutto, d'accordo? Proporre delle possibili soluzioni, soprattutto per chi poi non vuole ricorrere a situazioni più traumatiche, sai?
Invasive.
Cioè, certo. Tre mesi, voglio dire, in termini biologici non è nulla, cioè tre mesi di terapia per vedere che cosa, se cambia qualcosa, non è qualcosa che può condizionare, capisci, in termini di evoluzione, le patologie, insomma, queste situazioni. Sono tempi sempre molto piccoli rispetto alla...
Sì, ma hanno una logica anche in funzione di come si è instaurata. È come dire, cioè, per ingrassare quei 30 kg,
tutti
non è che ci hai messo una settimana.
Tutti questi pazienti che abbiamo trattato, che abbiamo portato in... Lo sai cosa, la domanda che ci facevano qual era? Cosa gli avete dato? Io invece facevo capire che cosa era successo. Io stavo cercando di far comprendere cosa era successo in queste donne, quali potevano essere le dinamiche, d'accordo? Però gli altri colleghi ci chiedevano cosa gli avevamo dato.
La pillola magica.
Capito qual è il problema?
È sempre quello.
Solo che non era la stessa pillola. Comprendi qual è la forza? Cioè, trattate dal punto di vista colposcopico, dal punto di vista citologico, lesioni simili, usiamo questo termine, ma trattate con sostanze diverse, perché le dinamiche erano diverse in ognuna di queste persone.
Sì, io ti ringrazio nuovamente per aver fatto ricordare quanto importante sia l'analisi anche umanistica nell'ambito medico, non solo quella più scientifica a cui siamo abituati ad approcciare. E sicuramente hai offerto tanto valore oggi al talk. È stato un piacere rivederti.
Grazie a te, Giacomo.
E spero che ci siano tanti altri momenti per...
Auguri a te per tutte queste tue innovazioni, questa voglia di portare avanti conoscenza in vari campi.
Ricerca. È una bellissima ricerca che ormai siamo in tanti a fare.
Sì, è vero. Non siamo più soli, dai.
Non siamo più soli e sicuramente c'è chi lo sta apprezzando. Quindi grazie ancora.
Grazie a te. Ciao.
Ciao.